Sono le 7:16 minuti, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Rinforzato in giunta con l'ingresso di Marco Mazzei, il sindaco Sala ora guarda al futuro e quasi benedice la candidatura alle primarie del centro-sinistra del suo assessore Manuel Conte. Scuole chiuse e zone rosse per la festa olimpica, il 6 febbraio niente lezioni per chi frequenta gli istituti all'interno della circonvallazione, dal 2 al 22 febbraio restrizioni vicino ai siti olimpici. Qualità dell'aria, la Lombardia ha un inizio dell'anno pessimo, la denuncia di Lega Ambiente, tra le cause principali ci sono gli allevamenti intensivi, i risultati peggiori a Mantova, Lodi e Cremona. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Questa notte anche all'alba sereno con gelate diffuse, ben soleggiato al mattino soprattutto sulla Lombardia Est, poi graduale aumento della copertura nuvolosa, asciutto, deboli precipitazioni in serata, temperature minime tra meno 3 e 1 grado, temperature massime tra 4 e 7 gradi.
Archiviata la pratica del nuovo assessore, da Sala ieri sera è arrivata una quasi benedizione alla candidatura alle primarie del centro-sinistra milanese dell'assessore Manuel Conte. Sala esce rafforzato dal mini rimpasto di giunta con l'ingresso di un esponente della sua lista civica, Marco Mazzei, in giunta. Sala terrà per sé anche le deleghe alla sicurezza. Restano anche tutte le deleghe agli assessori politicamente più vicini al sindaco. Su una possibile candidatura di Conte alle primarie per scegliere il candidato sindaco del centro-sinistra, ieri sera così si è espresso Sala.
Conte, secondo me, comincia dicendo una cosa saggia, e cioè adesso è presto. È indubbiamente una campagna elettorale che iniziasse già adesso a 15 mesi più o meno, perché non sappiamo quando si voterà dalle elezioni, non sarebbe cosa buona per nessuno. Per cui si vedrà più avanti e poi sarà una valutazione di Conte. Io di Conte posso dire una cosa, che è bravissimo, è veramente bravissimo.
Quindi avrebbe la sua benedizione nel caso?
Beh, ma come altri, però certamente Conte è veramente molto molto bravo, e questo credo che glielo riconosca l'intero Consiglio Comunale.
Il 6 febbraio, quando Milano passerà la torcia olimpica e si svolgeranno numerosi eventi che culmineranno con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, tutte le scuole all'interno della circonvallazione rimarranno chiuse. A deliberarlo il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. Questo per ridurre l'impatto sul traffico in occasione del passaggio della torcia. Con lo stesso scopo, il Comitato ha inviato agli uffici pubblici la valutazione della possibilità di favorire lo svolgimento delle attività a prestazione lavorative da remoto. Inoltre, dal 2 al 22 febbraio saranno istituite delle zone rosse presso i siti olimpici, dall'Arco della Pace, dove sarà acceso il braciere olimpico, al villaggio che ospita gli atleti, oltre che intorno agli impianti. Servono risposte strutturali su personale, territorio e risorse. Si è espressa così la UIL Lombarda dopo il tavolo degli stati generali del patto per lo sviluppo di Regione Lombardia, in cui sono stati discussi temi legati al sistema sanitario e sociosanitario regionale. Gli obiettivi della regione, come il rafforzamento della medicina territoriale, vanno nella direzione giusta, secondo il sindacato, ma devono essere tradotti in scelte concrete. Salvatore Monteduro è il segretario confederale della UIL Lombardia.
Al tavolo per il patto per lo sviluppo di Regione Lombardia sono stati enunciati da parte dell'assessorato quelli che sono gli obiettivi per il rilancio del servizio sanitario lombardo e per dare una risposta alle criticità del sistema che lo stesso vive, come quelle dell'abbattimento delle lunghe liste d'attesa per le prestazioni ambulatoriali, diagnostiche e di ricovero, nonché l'accesso inappropriato al pronto soccorso che crea sovraffollamento. L'altro tema è quello di come si rilancia la medicina territoriale e di un coinvolgimento dei medici di medicina generale e medici di famiglia per la presa in carico dei pazienti cronici. Tutti questi obiettivi, che come UIL condividiamo, si scontrano però con una grande difficoltà, che è quella della fuga del personale sanitario dal servizio sanitario lombardo, perché c'è poca attrattività. Senza un vero investimento e rilancio sul capitale umano, il rischio è che tutti questi obiettivi restino sulla carta e che il diritto alla salute per molti cittadini viene negato.
Un inizio dell'anno pessimo in termini di qualità dell'aria, a denunciarlo è Legambiente Lombardia, che punta il dito contro gli allevamenti intensivi della Bassa Padana, coi valori peggiori di inquinanti a Monza, Mantova, Lodi, Cremona e anche Milano. Barbara Meggetto è la presidente di Legambiente Lombardia.
Dopo il periodo delle piogge nei mesi scorsi, avere un lungo periodo di bassa pressione ha portato ovviamente una permanenza negli strati più bassi dell'atmosfera anche di polveri sottili e di ossidi di azoto. In virtù del fatto che non ci siano delle correttivi, soprattutto per l'agricoltura, noi quello che stiamo riscontrando è che oggi è la bassa Lombardia quella che va monitorata con attenzione tra Mantova, Brescia, per certi versi Lodi, ovviamente Milano la inseriamo perché è una delle zone più grandi della Lombardia. Non solo appunto citiamo sempre il traffico e citiamo sempre il riscaldamento civile, ma i capi bovini allevati e lo spandimento dei liquami, che è vietato fino alla fine di gennaio, ma spesso veniamo avvisati insomma che ci sono spandimenti addirittura quando il terreno è gelato, quindi che non vengono assorbiti dal terreno e che provocano attraverso l'ammoniaca una ricaduta di polveri sottili anche lontano dai luoghi di, diciamo, di produzione. Dal 2014 al 2023, con le politiche messe in atto, la motorizzazione ha avuto una riduzione del 30% di inquinanti, sempre le polveri sottili una riduzione minore ma del 21%. Non c'è stato nessun miglioramento per quanto riguarda il settore dell'agricoltura. Allora, quello che bisogna fare è prendere in considerazione una riduzione dei capi allevati, perché altrimenti dal punto di vista dell'agricoltura e dell'allevamento non ne veniamo fuori.
Una squadra di tuffatori senza piscina è la paradossale situazione degli atleti della Bergamo Tuffi, costretti a peregrinare per il territorio lombardo per potersi allenare, perché in città non ci sono impianti adatti. Sentiamo la nostra collaboratrice da Bergamo, Sara Agostinelli.
Dovrebbero tuffarsi, ma passano più tempo in treno, auto e bus che in aria e in acqua. Sono gli atleti della Bergamo Tuffi, società sportiva che vanta anche risultati internazionali. Peccato sia rimasta senza piscina. A Bergamo ce n'è solo una, con trampolini e vasca profonda, la comunale Italcementi, chiusa lo scorso giugno per ristrutturazione. Riapertura prevista a giugno del 27, con gestione del privato Aquamor, un gigante con una ventina di strutture in Italia. E se pallanuotisti e sincroneta hanno intanto trovato spazio nella piccola piscina di Città Alta, lì Bergamo Tuffi non ha trampolini né profondità. Così i due atleti migliori sono andati a vivere e allenarsi a Roma e la società ha perso oltre tre quarti degli iscritti. I pochi rimasti, circa 30 a fronte dei 140 dell'anno scorso, vanno ogni giorno in una piscina diversa della provincia e a Milano nel weekend. Trasporti e strutture li paghiamo noi e le famiglie, spiega Matteo Cividini, presidente di Bergamo Tuffi. Ma abbiamo perso anche 7 dei 10 sponsor che avevamo. Non è più sostenibile. Avevamo chiesto la ristrutturazione per lotti, poi la copertura temporanea della piscina esterna, ma Aquamor non ci ha sentito. Pagano la ristrutturazione, quindi dettano le condizioni e il comune a un certo punto non ci ha nemmeno più risposto alle PEC. I lavori andavano fatti, dice l'assessora allo sport Marcella Messina. A Bergamo Tuffi abbiamo dato un aiuto di 7.000 euro per iniziare la stagione. Non resta ora che sperare nella puntualità della riapertura, quando le tariffe alla piscina che l'azienda Italcementi regalò alla città oltre 50 anni fa le farà il privato Aquamor, sempre che a quel giorno Bergamo Tuffi ci arrivi.
Mercoledì prossimo, 28 gennaio, sarà una giornata di sciopero per le lavoratrici e i lavoratori della Docebo di Biassone in provincia di Monza e Brianza. Il giorno dopo, il 29, ci sarà un incontro tra proprietà e sindacati per cercare di arrivare ad una soluzione che possa scongiurare i licenziamenti o almeno permettere l'utilizzo di ammortizzatori sociali per gli esuberi. L'azienda, che è una multinazionale canadese specializzata in soluzioni di e-learning aziendale, ha presentato un piano di ristrutturazione che prevede 49 esuberi. Mauro Castelli, della FIOM Monza e Brianza, sta seguendo la vertenza.
Il loro mercato di riferimento ormai al 75% è il Nord America. Secondo loro c'è un esubero di personale in Italia, peccato che sia sempre stato il centro Biassono, dove vengono proprio sviluppati e progettati software fondamentali per la loro attività di e-learning. Sono una piattaforma per la formazione di grossissimi gruppi in Italia e all'estero. È un'azienda che non ha mai avuto problemi e non ha problemi di assetti economici o finanziari. Era nata e cresciuta a Biassono, poi è stata venduta a queste multinazionali canadese. Il CEO è un italiano, però sta in Canada, ha fatto una conferenza stampa dicendo appunto che avrebbe licenziato un po' di persone in giro per il mondo, quando poi i dipendenti di Biassono hanno visto che la motivazione principale è il mercato di riferimento, e uno più uno fa due. Se oggi sono 50 ma te mi dici che chiudi qua perché vuoi spostare tutto in Nord America, fra un anno cosa succede? Fra due cosa succede? Quindi la gente è molto preoccupata. Dal punto di vista tecnico è tutta gente che lavora praticamente da casa o quasi, quindi non è che c'è un problema di localizzazione geografica vicino a al sito. Quello che fanno lo possono tranquillamente fare da qualsiasi parte del mondo.
Quindi avete proclamato 8 ore di sciopero per mercoledì 28 gennaio?
Sì, che è il giorno prima del secondo incontro programmato per il 29. Nella sede di Biassono praticamente ci saranno 80 persone e tutto il resto è in giro per l'Italia in smart working. E quindi 8 ore, abbiamo detto a tutti, quel giorno lì nessuno si connette, nessuno risponde, nessuno lavora, così l'azienda capisce.
Sono le 7:27 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Alessandro Braga. Le notizie da Milano e dalla Lombardia ritornano questa sera alle 19:45. Una buona giornata.